Sì, buon pomeriggio a tutti. Io potrei partire esattamente dal punto su cui ha concluso il professor Cannucci. Quando fu presentato il disegno di legge delega e delegava appunto il governo alla emanazione del codice antimafia, noi dicemmo sostanzialmente due cose. La prima è che era più o meno di questo tenore. Finalmente, non era dall'ultima edizione degli Stati Generali dell'Antimafia che avevamo chiesto una legge, un testo unico che mettesse insieme tutta quella che era la normativa in tema, sia di carattere penale che per quello che riguarda le politiche di prevenzione, nonché di sostegno alle attività antimafia. Quindi, appunto, quando questa cosa fu annunciata, raccogliamo favorevolmente, chiaramente il percorso che era stato individuato non ci appariva come più consono, perché evidentemente la forma della legge delega in qualche modo limita il dibattito e il confronto. Noi pensavamo invece che sarebbe stato opportuno, su una legge di questo spessore, su una legge di questa importanza, se fosse riuscito quanto più possibile a dialogare con tutte le forze che nel paese sono, come dire, interessate non solo nell'azione di contrasto ma anche nell'azione di prevenzione e di impegno nei territori e nelle realtà locali. Purtroppo su questo secondo fronte tutti sappiamo com'è andata. Noi come organizzazione abbiamo avuto la possibilità di essere auditi in commissione alla Camera, in commissione giustizia, abbiamo potuto dire lì la nostra, siamo state tra le proprie organizzazioni che in questo caso hanno avuto la possibilità di dire in sede di parere che la Commissione ha espresso rispetto alla bozza del governo per esercitare questa delega. Peraltro il parere che ha espresso la Commissione con tutta una serie di punti solo in minima parte fu allora ascoltato e accolto dal governo. E tra queste note che la Commissione aveva prodotto al governo c'erano anche alcuni rilievi, questo lo dico ad onore del vero, del lavoro della Commissione, allora presieduto dall'onorevole Buongiorno, c'erano anche alcune cose che noi stessi avevamo segnalato. Quindi diciamo che questo testo, questo codice antimafia che noi auspicavamo, in realtà partì subito con questo vizio per noi profondo. Rispetto al testo, devo dire che noi, insieme a tante altre organizzazioni, individuammo da subito diversi elementi critici e devo dire che oggi, a poco più di 2 anni, perché è del settembre del 2011, mi pare di capire che non solo questi rilievi erano corretti, ma forse sarebbe opportuno da parte della politica provare a immaginarsi di rimettere le mani profondamente in questo argomento per fare veramente un buon codice antimafia, cosa di cui il nostro paese ha estremamente bisogno, a partire dalle cose che diceva il professor Cannucci all'inizio, 416 ter, e potremmo, come dire, parlare di reati ambientali, dell'autoriciclaggio, cioè potremmo fare anche per quello che riguarda più esclusivamente la parte penale tutta una serie di annotazioni che tutti coloro che frequentano, vivono, si appassionano, si impegnano sul tema dell'antimafia, a partire da chi è in prima fila, sanno benissimo, e che il legislatore ancora non ha, come dire, trasformato in legge proprio per aiutare sia l'azione di contrasto e poi anche l'azione di prevenzione nei confronti della criminalità organizzata. Poi su questo farò una battuta finale, quindi c'è la necessità davvero di provare a rimettere insieme un ragionamento per una profonda modifica di quel codice che parta anche da un modo diverso di affrontare la questione, anche se nella legge obiettivamente ci sarebbe anche il modo con cui questa legge dovrebbe essere aggiornata, meccanismi di aggiornamento, ma credo che siano, come dire, veramente, veramente inadeguati. Rispetto alla delega, al testo che fu emanato 2 anni fa, noi dicemmo alcune cose, come dire, se vi dico i titoli poi si capisce da sé, tutto il tema dei beni confiscati. A parte il tentativo, anzi non il tentativo, il fatto che nella normativa per il conseguimento della confisca è uno dei pochi casi in cui si è introdotto il processo breve, nel senso che i magistrati hanno un tempo ristretto per arrivare alla confisca in via definitiva, altrimenti decade tutto il procedimento. E questa è una cosa che, come dire, obiettivamente non ci parve da subito una cosa opportuna. Poi anche lì è previsto che all'interno di un'indagine si possa chiedere una proroga, ma insomma ci sembrava proprio un segnale non corretto da dare nei confronti sia dei magistrati in prima linea sia più in generale del paese. Però poi ci sono alcuni aspetti che io citerò e basta, perché poi la presenza di Luciano Silvestri e degli altri amici sicuramente darà la possibilità di entrare più nel merito delle questioni anche in maniera più appropriata. Però partiamo dai beni immobili. Insomma, c'è questa figura della restituzione per equivalente, il che vuol dire che sostanzialmente se a un certo punto una confisca di un bene viene revocata, io dico giustamente, si riconosce che comunque le attività che sono sorte nell'utilizzazione di questo bene hanno un valore sociale e che quindi il soggetto a cui viene revocata la confisca non sia indennizzato restituendo la proprietà del bene, ma gli sia sostanzialmente restituito una somma equivalente di denaro corrispondente al patrimonio confiscato. Detta così non fa una pinza. Il problema è chi deve cacciare i soldi, è l'ente assegnatario. Ora immaginiamoci comuni di piccole dimensioni, come possono essere comuni in tante regioni dove c'è la gran parte delle confische ad oggi esistenti, siamo in Calabria, Sicilia, Puglia, piccolo comune, arriva un patrimonio importante di beni confiscati, già non è facile, perché ti arriva il bene dopo tanti anni, hai problemi per gli investimenti, perché comunque gli investimenti che fai lì sono all'interno del patto di stabilità e come sappiamo il patto di stabilità è limitato degli enti locali. Hai tutta una serie di non parliamo di risorse, ci sono tanti amministratori locali, sanno benissimo di cosa parlo, poi alla fine ti puoi anche ritrovare a un certo punto tu debba restituire tanti soldi alla persona a cui questo bene è stato confiscato. Io lo dissi in commissione, disse guardate, abbiamo dato una buona scusa a quei sindaci che non vogliono salire in questo percorso, ed è una buona scusa. Io credo che sia sbagliato, perché il quadro normativo dovrebbe invece far rendere conto a un sindaco che ha un bene confiscato del perché su quel bene non fa un progetto di utilità sociale. Dovremmo favorirlo l'impegno degli enti locali, non dargli scusa. Potrei parlare dell'agenzia, anche di cosa che noi abbiamo salutato positivamente. Avevamo chiesto l'agenzia, io mi ricordo da quando c'era il commissario straordinario, dottoressa Vallefuoco, se non vado in mare. Arriva l'agenzia, però poi sì, se si va a guardare il quadro ordinamentale, le risorse che ha, come così sono poi anche previste qui all'interno del codice, si capisce che l'agenzia rispetto a ciò che dovrebbe fare non è assolutamente in grado di poterlo fare, ed è un limite grosso. Salto tema della gestione dei beni aziendali. Nel codice i beni aziendali sostanzialmente sono normati con una disciplina che è molto simile al diritto fallimentare, ed è un disastro, perché quando lo Stato arriva, confisca un'azienda e quell'azienda chiude, in un territorio noi diamo un segnale drammatico, perché se quando arriva lo Stato, quando arriva la legalità, si perde lavoro e sviluppo, creiamo consenso alle mafie. Allora è chiaro, ci sono le aziende che lavano i soldi e quelle probabilmente non hanno gran senso e vadano avanti, ma ci sono anche aziende che potrebbero continuare e quelle vanno favorite. Ma se l'amministratore come primo obbligo ha quello di risarcire i creditori di quell'azienda, non esiste, come dire, in un quadro in cui si chiudono i rubinetti del credito, non esiste niente. Quindi, come dire, anche su questo poi c'è Luciano Silvestri, noi con la CGL abbiamo condiviso una battaglia su questo e quindi lo dirà lui. Insomma, avevamo da subito individuato un tema di impegno. E poi è stata un'occasione mancata, così come per quello riguardava il lato della riforma della giunta di alcune figure di reato nel codice penale, per quello che riguarda la disciplina dei comuni sciolti per presunta infiltrazione mafiosa. Anche lì abbiamo una disciplina ormai che è data tanti anni, ne conosciamo i limiti, sappiamo però l'importanza e il valore dello strumento. Noi avevamo auspicato che in questo testo ci fossero migliori strumenti per applicare meglio quella importante e giusta legge. E poi avremmo voluto, e qui vado velocemente a concludere, che in questo codice ci fosse anche una maggiore attenzione, lo dico visto che è arrivata la carissima Milena Girasole, anche per i sindaci in prima linea. Perché fare il sindaco dopo lo scioglimento del comune, fare il sindaco che, come dire, sceglie chiaramente il terreno della legalità in alcuni territori, richiede che lo Stato ci metta di più di sostegno. E allora noi vorremmo che in alcune situazioni si riconoscesse, a fronte di un impegno chiaro di un sindaco e di un'amministrazione, di una voglia vera di emanciparsi sul terreno della legalità da parte di un'amministrazione in territorio particolarmente difficile, che lo Stato riconoscesse la possibilità di avere una marcia in più attraverso norme diverse sul patto di stabilità, attraverso un sostegno alle strutture tecnico-amministrative, perché se un sindaco che entra non può cambiare il capo dell'ufficio tecnico, il capo della polizia municipale, che tante volte sta lì, qualche difficoltà legata anche agli disciplini. Insomma, ci sono delle opportunità in meno e purtroppo si può fare qualche passo indietro e deludere, come è accaduto in tante, troppe esperienze, le speranze e le elezioni di quel sindaco che ho acceso in quel territorio. Quindi, concludo, per noi l'avere un codice era un obiettivo ed è un obiettivo che abbiamo sempre perseguito, il luogo in cui far confluire tutta la disciplina, un luogo in cui cogliere l'occasione per migliorare tante cose buone che si sono fatte nella nostra storia di produzione legislativa, ma che appunto cose che ritroviamo pochissimo nell'attuale testo e che noi auspichiamo che invece possano trovare una nuova linfa in un percorso nuovo che riponga il tema della nascita di un vero, concreto e aggiornato codice antimafia, sul quale io lo dico in maniera molto chiara e vorrei non essere frainteso, non c'è alcuna vena polemica. Io sono presidente di un'associazione piccola, ma insomma mettiamo insieme qualche centinaio di amministrazioni locali e abbiamo amministrazioni locali che aderiscono e che si impegnano di ogni colore politico. Guardate, nel paese su queste cose esistono già le larghe intese. Non abbiate paura, al governo e in Parlamento, andate decisi, il Paese vi chiede legalità e un modo migliore come amministratori locali per poter portare avanti le nostre politiche di prevenzione e di impegno, perché così noi, indipendentemente dal partito o dall'area politica a cui apparteniamo, sappiamo che possiamo far bene, veramente bene, alle nostre comunità. Grazie.